Questo messaggio, intitolato Il pastore dell'ovile, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 3 aprile 1956 alla Philadelphia Church in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Pregheremo solo un momento prima di sederci. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo di venire a riunirci ancora una volta da questa parte della seconda venuta del Signore Gesù nel tuo amabile nome, nella congregazione dei figlioli acquistati dal sangue del Signore Gesù. Ti ringraziamo per loro e ti preghiamo, Dio, che questa prossima settimana tu voglia sorriderci con tutte le tue benedizioni, possa essere una riunione estremamente grandiosa, Dio, non a causa nostra, ma perché il bisogno è molto grande. Il peccato è da ogni parte, io prego che questa settimana possa essere fatto qui a Chicago qualcosa che provochi nella città il verificarsi di un estesissimo risveglio. Accordalo, Padre, possiamo solo chiederlo con fede, credendo. Benedici tutti i malati e gli afflitti, che possano essere sanati, possono avere luogo grandi cose, umilmente noi ti daremo lode. Lo chiediamo nel nome del Signore Gesù, tuo figliolo. Amen. Sedetevi. Buonasera, miei amabili amici in Cristo qui di Chicago. Stimo sia un grande privilegio di trovarmi qui stasera sul palco in questa bella chiesa di Filadelfia, che mi sembra come una seconda casa. Sono sempre lieto di stare qui e qui servire il Signore con voi, congregazione di credenti. Non è mai gravoso per me di andare in qualsiasi servizio ed è sempre una gioia, ma pare sia proprio molto rilassante per me venire qui dalla gente alla chiesa Filadelfia Chicago. A causa della vostra fede è così facile ministrarvi per la vostra cortesia col vostro amabile pastore, fratello Bozzo. Stasera sono stato molto felice di incontrare il fratello Rasmussen, un carissimo amico. Credo che una volta lui fosse il pastore associato di qui, e quest'altro nostro fratello, Hutchinson, dice un fratello, editore. Hutchinson di Filadelfia, di Brooklyn, e sono in questa bella fratellanza con voi tutti. Ora, non credo che abbiate mai visto una volta in cui non ho detto di essere stanco. Non ne so il perché, immagino di essere proprio sempre stanco perché sto continuamente nei servizi. Mi ricordo quando anni fa ebbi una visione in un momento in cui ero molto confuso, ma non tanto, forse direi proprio che ero molto scoraggiato dopo aver perso mia moglie, la bambina. Vidi che nella gloria la mia bambina era una signorina. C'era una sedia che stava a casa nostra, la storia la sapete. Rivolgendomi a mia moglie disse: «Sono molto stanco». Lei rispose: «Sì, Billy, sei stato via di continuo». Fece: «Siediti e riposati un poco». Ecco cosa sto aspettando, di potermi sedere per un certo tempo e riposarmi un po'. Voglio accostare una sedia insieme a tutte le altre sedie vostre, vedete? E ci faremo un bel po' di compagnia, senza che il tempo finisca, senza che il sole tramonti mai, né ci siano problemi o fretta, ma che sia solo l'inizio dell'eternità. Salteremo invece solo fuori dal tempo per addentrarci nell'eternità, e difatti aspettiamo quel giorno. E mentre spunta l'alba, penso e tengo a mente questo, ed è bene che voi cristiani ricordiate che questo è l'unico tempo di tutte le epoche incessanti, oltre il tempo a venire, in cui avremo mai il privilegio di darci da fare per Gesù Cristo. Questo è l'unico tempo. Perché non sappiamo se domani saremo qui o no, vedete? Credo che allora ci conviene muoverci con tutto ciò che è in noi e fare tutto quello che possiamo. Mi guardo intorno, qualcuno l'altro giorno, un mio amico medico, mi disse: «Billy, non dovresti affaticarti troppo». Mi disse: «Ecco, ci risiamo», al che risposi: «Ma dottore, il guaio?». E mi capitò di osservare, vedo Tom Hicks ormai fuori dal campo per un esaurimento nervoso. Gail Jackson e quel giovane King, di cui non ricordo il nome, ma come si chiama? Dovrei conoscerlo, ma benché io lo conosca, non riesco a ricordare il suo nome. Il fratello dice: «Paul, editore». Paul Kane, scusami, grazie fratello, Paul Kane e tanti altri giovani che cercano di lavorare molto duramente, vedete? E quando lo fate vi esaurite subito. così ho almeno un mese di servizi ininterrotti prima di smettere. Ce ne andremo direttamente da qui per andare in Columbia e dalla Columbia a Spindale, da Spindale a Charlotte e da Charlotte ad Anchorage in Alaska, e poi torneremo dritto al tabernacolo Cadle, direttamente indietro a Minneapolis e oltremare. Perciò li abbiamo direttamente l'uno dopo l'altro. Ecco, a me piace farlo. Se pregherete tutti per me, continuerò proprio ad andare avanti. Non molto tempo fa stavo parlando con un ministro di culto che mi disse: ecco, fratello Branham, è meglio logorarsi invece che arrugginire, stando seduti qua e là a desiderare. Così pensavo che stasera potesse essere un bene per noi se apprendessimo ancora, cioè avessimo un po' di comunione fraterna intorno alla parola. E vi chiedo un piccolo favore, di poter fare solo una preghiera nella congregazione per una o due sere. La settimana scorsa sono andato molto vicino a far distribuire la foto del Messico e voglio parlarvi della riunione. Ci pensavo nel venire proprio direttamente qui e domenica sono andato a casa mia quando non avrei dovuto farlo per non avere quel tipo di riunione, ma il mio cuore era così emozionato. Quanti avete letto la visione? Vediamo. Certo, l'avete letto tutti, ed è quello che il mio cuore brama. Ora prendete nota della mia parola. Vedete, questo non sono io, è il così dice il Signore. Vedete, dovrà esserci la cosa più grande di tutte. Proprio là, quando ci metteremo a spostare i servizi in quella maniera, e non ne vedo l'ora proprio come un bambino aspetta che venga Natale. Pensavo che forse domenica avrei potuto gestire un servizio come questo nel mio tabernacolo, e quando poi l'ho fatto, là dentro c'erano proprio così tante persone che non avrei potuto farlo. Abbiamo dovuto allora gestirlo proprio come facciamo qui con altre normali file di preghiera. È successo ieri e mi ha scombussolato malamente, e stasera quindi questo mi rende più stanco che mai. E ho pensato allora che avrei parlato del nostro bel viaggio in Messico, avrei letto qualche passo scritturale, parlerei del Signore, avrei appunto visto cosa Lui vuole che facciamo. Vi dico che io so apprezzare il Signore Gesù e le sue benedizioni più che mai in vita mia. E se so che viviamo nel tempo in cui viviamo, la vita missionaria consiste in così tante cose, specialmente questi missionari evangelistici, dove siamo su tutto il mondo tra ogni sorta di infermità e via di seguito. Vi dico che è una cosa difficile, non vorresti pensarci, ma è una cosa molto dura quando devi andare dalle persone dove devi mangiare ciò che hanno e confidare in Dio. Ci sono troppe cose e non te ne rendi proprio conto. Lebbra e tutto quanto riusciresti a immaginare, e là ci sono appunto sporcizia, sudiciome e di tutto, e devi solo chiuderti gli occhi e mangiare lo stesso perché lì stai guadagnando a Cristo. È vero, ed è un piacere farlo per colui che è morto per te e per me. È così, sappiamo che il suo amore è stato molto premuroso verso noi. Qui ci troviamo in questo corpo debole, ricettacolo di infezioni. Ma pensate solo che dopo che questo tabernacolo terrestre si sia dissolto, saltiamo direttamente dentro uno là proprio oltre la cortina. Non ci staremo a lungo, è vero. Non siamo stati fatti per questo, eravamo stati creati per essere agili. Dio gli agili li ha, ma noi siamo stati creati uomini e donne, perciò è in tale modo che dobbiamo essere. E fin quando non saremo lassù in quel corpo celestiale, non ci troveremo nella nostra condizione giusta, vedete? Quando infatti Israele si trovava in Egitto, lontano dalla patria, davanti a loro tenevano una commemorazione per cui un certo giorno sarebbero ritornati in patria. Sapete qual era? Le ossa di Giuseppe. Quando passavano, per quanto stanchi e affaticati fossero, guardavano e vedevano le ossa di quel profeta, rendendosi conto che un giorno qualcuno sarebbe venuto, quelle ossa sarebbero state portate via e sarebbero stati sulla loro strada verso la terra promessa, per tornare a casa. E quando noi lasceremo questa vita ed entriamo in quella vita di là, io non potrei stringervi la mano perché non avrete mano. Vedete, nella Bibbia tutto scorre nel tre, lo sappiamo. Tre sono le venute del Signore, la prima venuta è passata, la seconda venuta è il rapimento, quando lo incontriamo, la terza venuta è quando viene per governare e regnare 1000 anni. Tutto procede in una Trinità come Padre, Figlio e Spirito Santo, l'unico Dio in una Trinità. E le opere della grazia sono in una Trinità e tutto, ogni cosa nella Scrittura scorre nella Trinità. Ora, 3, 7, 12, 24, 40 e 50. E in quanto a questo saltar fuori da questo corpo, agli uomini non è rivelato che tipo di corpo sarà. Non sappiamo come sarà, non è rivelato. E inoltre quella non è ancora la nostra condizione giusta. Noi siamo stati fatti qui su questa terra per essere degli esseri umani, mangiare, bere, vivere, amare, ed è per questo che siamo stati fatti. La nostra casa l'amiamo sia noi che voi. Non vi piace essere qui? A volte le malattie e tutte queste cose orribili la rendono così miserabile, ma poi tutto questo svanirà. Pensate invece che vivrete proprio qui, piccoli e giovani, e senza qui più preoccupazioni per alcuna cosa, proprio nell'amore e nella perfezione. Che tempo! Ora questo non è un sogno fantasioso, avverrà, è vero, è la Bibbia. E così saltiamo via da questo corpo per entrare in quello di là, e là restiamo. E mentre cammineremo là intorno, guardandoci l'un l'altro, non potremo stringerci la mano perché non avremo quel tipo di mano, non andremo a dormire perché non è quel tipo di corpo, non mangeremo perché non avremo bisogno di quel cibo che forma le cellule sanguigne e via di seguito. Però saremo in un corpo diverso, ma la Bibbia dice che le anime sotto l'altare grideranno di continuo: Signore, fino a quando? Fino a quando cosa? Per ritornare e ridiventare di nuovo carne. E là, mentre passiamo, abbiamo poi un memoriale, così come l'aveva Israele, che stava là nello splendore della sua bellezza, sul trono di Dio e il Signore Gesù Cristo in un corpo fisico, che fu risuscitato dai morti come un memoriale che un certo giorno faremo ritorno in patria. Un giorno lui si alzerà da quel trono, dal trono di suo padre. Egli non è sul suo stesso trono, è sul trono del padre. Ritornerà e per suo trono dovrà prendere il trono di Davide sulla terra. Perciò quando ritorna si alza e noi, lui si leva le sue vesti che gli ricadono intorno e ritorna sulla terra. Vi dico che sarà un momento meraviglioso. Se parlate di persone emozionate che giubila, aspettate solo fino a quel momento, pensate solo a quando torneremo. L'altro giorno, parlando con alcuni amici, dissi: sapete quando Dio incontrò Abramo e parlò ad Abramo in un corpo di carne, almeno 800 anni prima che nascesse Cristo? Dissi: era l'Iddio onnipotente. La Bibbia dice che era Dio e che era con due angeli, e quando fu qui ebbe fame, mangiò la carne di vitello, beve il latte di mucca e mangiò pane e frumento su cui c'era del burro. È un ottimo pasto. Dio e due angeli apprezzarono un pasto terrestre, è vero. Mi domandarono: ora fratello Branham, da dove prese lui quel corpo? Dissi: non porre un limite a lui nella tua fede, fratello. O da che cosa è composto questo corpo? In parte petrolio, in parte potassio, delle luci cosmiche, atomi combinate strettamente assieme, ecco tutto. Una volta non c'era niente. Ora c'è e si disperderà nel nulla, poi ritornerà ancora indietro in una condizione glorificata. Vedete, è un processo simile allo sviluppo di una fotografia. Dissi: la sola cosa che Dio fece fu di dire: sai, dicono che giù a Sodoma e Gomorra il peccato sta aumentando molto. È il momento di mostrare un esempio di quel che faremo al mondo al tempo della fine. Allora egli avrà detto soltanto: Gabriele, vieni qui, e vieni pure tu, Michele. E lui, il fratello Branham, soffia. Editore. Salta dentro quel corpo, tutto qui. Egli solo assemblò la luce cosmica e tutto e saltò dentro quel corpo e fece uno per se stesso e quando fu qui ebbe fame come un uomo, mangiò come un uomo e svadì nell'aria in presenza di Abramo per ritornare di nuovo a Dio. È vero, certo. Ora, se quello è il tipo di Dio di cui siamo servi, se quella è l'onnipotenza a cui serviamo, allora di che dobbiamo preoccuparci? Malattia o morte, o dolore o corruzione, o altro ancora, uno di questi giorni tutti questi vecchi atomi che tengono assieme questi corpi si frantumeranno e noi torneremo indietro alla polvere e alla luce ritornerà. E tutte le altre parti della terra ritorneranno al loro posto, ma alla resurrezione. Egli salterà dentro. Il fratello Branham soffia, editore. E avverrà, sì signore, non è meraviglioso? Ed è per quella stessa promessa che quello stesso Dio appare per noi nella riunione, che benedice i nostri cuori, ci dà la sua parola, ci cambia da peccatori a suoi figli santi, ci lava nel suo sangue, ci sana quando siamo malati, ci predice cose a venire, ci mostra i nostri peccati e l'iniquità ed è ogni volta perfetto. Non abbiamo poi molto di cui preoccuparci, vero? Siamo solo in cammino verso casa. perché allora non vorremmo amare, servire, adorare teneramente uno così. Non sappiamo in quale minuto il cuore batterà per la sua ultima volta e avremo finito, ma saltare fuori da questa vita sarà saltare dentro la sua presenza. E poi egli sa che non siamo stati creati angeli, non sappiamo in che modo rallegrarci come angeli, siamo lontani dalla patria, ma un giorno, beh, lontani da patria, siamo stati tratti dalla polvere della terra e Dio ha voluto che fossimo creature terrestri. Fu il peccato che ci ha fatto morire e ci ha staccati da questa terra. È il peccato che ci ha portati alla vecchiaia e alla malattia. Ma quando tutto ciò verrà abolito, le sue creature e i suoi delegati del suo grande campo sarà proprio come fossero nel giardino di Eden, senza peccato, senza morte, senza dolore, senza malattia, senza pena, senza preoccupazione. Non sarà meraviglioso? Ed è certo che siamo proprio sulla nostra strada. Uno di questi giorni voglio rizzare quella tenda che il Signore mi darà proprio qui fuori da qualche parte di questa zona di Chicago per tenere almeno 6 o 8 settimane di riunioni. Ci immergeremo proprio nella Bibbia, insegneremo quelle cose, lasceremo proprio stare la guarigione divina. Andremo solo almeno 1 o 2 volte alla settimana o qualcosa e daremo proprio lezioni sulla Bibbia. Ora quelle cose non sono di fantasia, io sto a contatto con lo Spirito Santo. Sono una persona senza cultura, è vero, in me non c'è niente, ma quando vengo sotto la sua unzione, lui mi porta via e mi mostra delle cose. Ho solo fiducia perfetta che è proprio esattamente giusto, perché lui non ha mai fallito e non dirà mai una cosa fuori di ciò che è scritto in questa Bibbia. È così. Se ci fate attenzione, nel protrarsi degli anni, lui non ha mai detto una cosa in alcun momento che non sia stata assolutamente scritturalmente basata sulla Bibbia, sul così dice il Signore. Alcune sere fa, o piuttosto qualche mese fa, venivo dalla riunione della California e mi sentivo scoraggiato. Le mie riunioni erano state un fallimento terribile e avevo promesso al Signore che se mai avessi fallito. Quando cominciai nel campo di missione, sapevo che ci sono 2 o 3 cose a cui un ministro deve fare attenzione, e una di esse sono i soldi, quindi sono i soldi, la popolarità, le donne e altro ancora. Così fece a Dio una promessa. Avevo visto che Sansone era caduto a causa di Dalila, quella donna. Scoprì che Saul era caduto a causa dell'orgoglio e che Balaam cadde per i soldi. E il libro degli Ebrei dice che tutte quelle cose sono state scritte come nostri esempi e noi osserviamo quelle cose e ci facciamo ricoprire dal sangue che mettiamo tra noi e quelle cose. E nel proseguire dissi: ora Signore, so che in questo sarà compreso un bel po' di soldi, ma nudo sono venuto al mondo e nudo me ne ritirerò, vedete? Tu aiutami. Ed è stato meraviglioso per la grazia di Dio, perciò dissi: se mai tu mi faccia venire meno al punto che dovrete chiedere soldi o sollecitare le offerte, mi ritirerò dal campo. E lo feci quando mancai a proposito dei 6.000, cioè dei 15.000 dollari in California. Arrivai a casa, il mattino dopo lui mi apparve in una visione e mi parlò come avevo letto. Fate solo attenzione a come avviene. Come avrete letto nella visione, non sapevo che venivano dei bambini messicani. Dissi che si trattava solo di bambini scuri, dovevo andare in Arizona in quel periodo e montare una tenda. E là nella visione dovevo avere quel posticino da una parte proprio come lui mi aveva detto e che lo avrei fatto, dove non sarei stato in presenza di gente. Mentre parlo questo microfono si sposta. Egli disse: questo non sarà imitato. Perciò dunque fu messo da parte, ma poi avete potuto sentirlo. Però è la gente che mette in azione quel dono, non sono io, siete voi stessi che lo fate funzionare, è la vostra fede che lo fa. Ed ecco che quando allora tutta la fede comincia a venire, vi potete ora immaginare cosa vi provoca. E io posso stare per un po', ma quando l'ho stabilito e preparato in quella maniera, posso portarlo centinaia e centinaia di volte di quelle ogni sera e il Signore lo farà abbondantemente in eccesso. Segnatevelo soltanto, pensai, comincio a Phoenix e andrà proprio bene. E poi viene a compiersi, più o meno a quel tempo che dovevo andare a Phoenix, e il nostro fratello Allen entrò e disse: non uscirò per nessuno. Così rimase proprio là. Allora dissi: oh, non vorrei andarci, c'è il nostro fratello là, non sarebbero corrette 2 riunioni allo stesso tempo. Perciò dissi: bene, allora non ci andrò proprio. Prima che io firmassi per qualsiasi cosa, lasciai andare così per un po'. E allora il signor Argan Bright venne e mi parlò, disse: Di, che ne pensi di andare in Messico? Il fratello Joseph cercava di convincermi ad andare in Messico. Dissi, no, non voglio andare in Messico. Poi qualcosa mi disse, vai in Messico. Così dissi, d'accordo, provvedete a farlo. Dissero, laggiù abbiamo una sala, una specie di salone. La sera dopo ero dal fratello Wood e dissi, sapete, eccoli proprio là, i bambini scuri di pelle, vestiti di stracci, eccoli. Era il fratello Argambrai che doveva occuparsi di prendere accordi. L'avrete letto nella visione, perciò esclamai, eccoli proprio. Ma la sala in qualche modo mi dà fastidio, perché era in una posizione aperta in ogni direzione e qualcuno congedò la riunione senza che nessuno sapesse chi l'aveva fatto. Dissi, è stato strano. Così alcune sere dopo quello lui richiamò e disse, di, abbiamo ottenuto il grande bull ring, fece, ecco cosa avremo, il bull ring. La posizione aperta da ogni lato andava proprio bene. Dissi, oh, è proprio ciò che il Signore ha detto. E aggiunsi, quello che mi dà fastidio è che qualcuno congeda la riunione e che nessuno sappia chi l'ha fatto. Così bene, ci addentrammo in Messico, dove dovevamo andare. Arrivammo laggiù e il fratello Argambrai disse, ora il 16 vi incontrerò all'Hotel Regis. Andai all'Hotel Regis, lui non c'era stato mai, non c'erano stati accordi né niente. Il fratello Moore e altri dissero, bene, e di questo che ne dici? Io risposi, non lo so. Dissi, non ci siamo prenotati? No. Così entrammo e ottenemmo in qualche modo delle camere. Non sapevano niente in merito. Molti dei nostri amici americani di là in Messico che conoscevo aspettavano. E così dissi, qualunque cosa mai questo sia, sarà certo la volontà di Dio. Ma non riesco a capire. E dissi, ricordate la visione in cui dicevo che veniva una pioggerella, lo rammentate? Bene, quando dunque partimmo per il Bull Ring, come sapete in Messico in questo periodo dell'anno non piove mai. E a Città del Messico, là su un monte, venne la pioggia e il conducente esclamò, ehi, questa non l'abbiamo molto spesso. Diede un colpetto al fratello Moore per dire, che succede? E lui fa, fratello Brana, ecco, se non fossi stato un credente ci diventerei adesso. E io dissi, stai attento, quando arriveremo a quel ring passerai un guaio. E quando arrivammo là non c'era un'anima. È vero, nessuno, qualcuno, non si sapeva chi, aveva disdetto la riunione. Cercammo impegnarne qualcun altro, passammo tutta la sera a telefonare in America e non riuscimmo nemmeno a contattare nessuno. Alla fine ci mettemmo in contatto con mia moglie e lei disse, il fratello Vail, che è della Chiesa Battista, dice di essere stato in California e che la riunione è stata annullata. Disse, non hanno saputo chi l'ha fatto. Ma il fratello Moore esclamò, scoprirò io chi l'ha fatto. Molto bene, feci io. Dirò solo questo, non sapete chi l'ha fatto e non lo saprete. Vedete, ci provò poi tutto il giorno senza trovare qualcuno che sapesse qualcosa in proposito. Nessuno tuttora lo sa, questo perché l'aveva detto la visione. Rientrai a casa, e beh, uscii per pregare. Molte persone si trovavano là e il fratello Argambright venne da lì e disse, fratello Branham, c'è il generale Valdena e tanti del governo messicano. Ed è la prima volta in tutta la storia del mondo, cioè nella storia del Messico, che mai un protestante venga invitato dal governo. E dissi, devi venire. Allora dissi, prima fammi pregare. Tornai a pregare nei boschi il mattino dopo, prima dell'alba, il Signore venne da me per darmi una visione e disse, ritorna in Messico, io sarò con te. Così andai via in Messico il giorno appresso e quando entrammo là, potete figurarvi come sono povere le persone, è stato pietoso. Non volevano concederci spazio sul giornale per le nostre comunicazioni, non ci consentivano di diffonderle né niente e non ci avevano dato posti per far sedere la gente. Ci diedero solo qualcosa di enorme, grande all'incirca quanto due isolati di città, di tipo rettangolare, così, e dovevano stare tutti in piedi. Potevo avere tre serate di riunioni per loro e noi media l'avevamo secondo lo spazio che ottenevamo e ci furono grandi folle che stettero in piedi. C'erano quasi sei persone ogni metro quadrato circa. Ora rimasero in piedi fin dal mattino alle 10, alle 11 di notte, proprio in piedi, ma rimasero a sacrificarsi in piedi. Una donna per strada avanzava carponi verso un'altra donna morta, una qualche santa. Spero di non offendere il tuo sentimento, amico cattolico, ma lei perdonava i peccati a chi andava da quella parte o quel che mai faccio. Lei farà una penitenza e la povera donna strisciava carponi sulle pietre così e sanguinava e i suoi due bambini camminavano dietro di lei mentre il suo povero vecchio padre Era sfinito, sembrava non potesse mai farcela, ma chilometro dopo chilometro strisciava carponi sulle pietre per penitenza verso i suoi peccati. Che efficacia avrà allora il sangue di Gesù Cristo? Vedete, perciò dunque naturalmente la situazione è molto grave. E quel governo di là, quando essi, un gruppo di loro andò a dire: non fate venire qui quella persona, dissero, è un fanatico. Beh, fece il governatore, ha un ottimo nome, disse. E beh, disse, dicono abbia predicato in tutto il mondo. Uno disse, beh, vedi, fece, lui incita solo la gente. Egli rispose, bene, fece, questo va benissimo, può darsi che abbiano bisogno di essere incitati. Questo fu dunque il governatore. E allora il generale Valdena, che stava là, sapete, disse, beh, vi dirò, fece, se egli viene darà fastidio alla Santa Chiesa. Disse, forse, ecco, c'è bisogno che dia fastidio. Lui disse, bene signore, capisce? Fece, gli unici che andranno a vedere uno simile sono le persone ignoranti e gli analfabeti. E quello ribatté, è perché li avete voi da centinaia di anni che sono ignoranti e analfabeti. Era deciso, era bastato quello. E il nostro benedetto Signore Gesù agì con estrema abbondanza. La prima sera fu meraviglioso vedere ciò che lui faceva, e fu così facile umiliarsi nello Spirito di Dio, perché la povera gente stava là in piedi sostenendosi proprio a vicenda, sostenendosi l'un l'altro mentre i venti sabbiosi soffiando li facevano barcollare. E quattro zoppi sofferenti. E la seconda sera, la prima sera il Signore guarì un uomo che era cieco da anni. Avvennero tante altre cose, e il punto più alto fu raggiunto la seconda sera della riunione, quando andavano, arrivò dal fondo una signora, da quasi un isolato cittadino, gridando, lottando e spingendo per farsi avanti. Alla fine giunse sul palco. Con me c'erano Billy Paul, il fratello Moore e il fratello Brown. Mi chiedo se il fratello Almond sia stasera alla riunione. Sì, fratello Almond, tu c'eri, vero? Qui ci sono Leo e Jane, devono esserci, Leo e gli altri là, non credo che ci fossero. C'era qualcun altro alla riunione in Messico come testimone? C'era il signor Almond? So che c'era, perché è sceso con noi fino in Texas e poi ha continuato con l'autobus. Quando alzai lo sguardo, vennero da me Billy, fratello Moore e altri, e mi dissero, fratello Brano, non puoi far niente per lei, dissero, il suo bambino è morto. E aggiunsero, non puoi far niente a questo riguardo, dissero, si sta facendo l'arco con la forza e grida padre. Conoscete questa parola padre? Faceva padre, padre. Allora dissi, fratello Moore, scendi. Billy fece, lei sta lottando contro tutti, disse, ha lì tra le braccia un bambino morto, freddo. E disse, così dissi, lei era allora là in piedi presso l'angolo della sala. Così dissi, bene fratello Moore, vacci, prega per lei e consola. In qualche modo non si accorgerà della differenza tra noi che pregheremo. Dissi, va e consolala, così. Il fratello Moore si avviò laggiù, io alzai lo sguardo ed ebbi una visione. Vidi un medico che gli stringeva la testa e diceva a lei, il bambino sta morendo. E in effetti il piccolo era morto. E il giorno dopo che glielo aveva detto. E la mamma quel giorno portò il bambino e non riusciva ad arrivare là sopra. E poi quel giorno, il giorno appresso, che era il secondo giorno della riunione, aveva portato il piccolo e stava in piedi sul fondo. Ed era una serata terribile. Il bambino morto nelle sue braccia, era proprio rigido e morto, stecchito. E lei aveva preso a gridare. Il bambino era morto da 10-15 minuti e forse da 20 nel momento che lei era arrivata lassù. Bene, scesi dove il piccolo stava tra le braccia di sua madre morto e dissi, non potevo parlarle, non c'era interprete che parlasse con lei. Così imposi solo le mani sul piccolo e dissi, caro Signore Gesù, guarda solo il cuore di questa povera madre. E quando lo feci, il piccolo cominciò a scalciare e a piangere. Era ritornato in vita. Quello mise proprio sotto sopra in Messico. Lei proprio là sul palco aveva un bambino che viveva, in cui non c'era niente che non andasse, perfettamente vivo. E la sera della chiamata all'altare, feci l'appello all'altare e dissi, non voglio che alzino la mano gli evangelici o chiunque va in chiesa. Voglio solo quelli che non sono mai andati in chiesa. Cosa fece lui? Il Vangelo è un... dissi, egli disse ai discepoli Giovanni, andate a dire a Giovanni queste cose, cioè mostrare a Giovanni, gli storpi camminano, i ciechi vedono. Raccolsero proprio sacchi e sacchi di protesi e grucce, bastoni, eccetera, che avevano lasciato a terra mentre stavano là. Era solo una preghiera di congregazione quando videro cosa avvenne. Vedete, ecco tutto ciò che volevano sapere. Egli visse realmente, ecco tutto ciò che seppero. E se loro erano stati tenuti nella superstizione abbastanza a lungo, quando videro il vero Signore Gesù nella sua potenza, lo sentirono uscire in sala, dire L'uomo là in piedi ha la tale malattia, ed ecco il suo nome. Non riuscirono nemmeno a parlare, dovettero spiegarlo chiaro. E così, egli venne da una certa città, in questo modo, e ha fatto questo, e questo deve avere luogo. Alzati, il Signore Gesù ti ha fatto star bene. E lui si alzava. Eccone un altro quassù, il suo nome è Pedro, tal dei tali, è venuto dal tale luogo, e gli ha fatto la tale cosa. L'altro giorno hai fatto una cosa che non avresti dovuto fare, quando hai fatto così e così. Ora mettilo a posto davanti a Dio e Dio ti farà star bene. E se ne andava via gridando. Quelle persone lasciarono proprio cadere le loro grucce e tutto, le gettarono via, presero a correre intorno lodando il Signore. È vero, quella gente era cattolica. Vedete? E quando allora questo piccolo dissi, nessuno alzi la mano, non posso fare più chiamate all'altare. E se alzi la mano, sii sicuro di capire che adesso lasci i tuoi peccati e accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore, dopo che hai visto e dichiarato che Lui ha risuscitato dai morti. Oggi egli fa le stesse cose che fece. Dissi, una volta avresti potuto pensare che vi era un Gesù, ma che lui è morto tanti anni fa e che questa era la sua fine. Ma sono passati 2000 anni ed egli è proprio qui, ora in mezzo a voi, che fa la stessa cosa. Gli storpi camminano, i ciechi vedono, il Vangelo è predicato ai poveri, i morti vengono risuscitati, e benedetto è colui che non si è offeso in me, disse il Signore Gesù. Dissi, quanti ora che non sono mai stati cristiani accetteranno il Signore Gesù come personale salvatore? E si giudicò che tutti intorno 20.000 in una sola volta accettarono il Signore Gesù come personale salvatore. 20.000 persone in una sola volta. Beh, io credo, se ciò, ho dovuto annullare qui il convegno di Joseph, la vostra riunione, e per la grazia di Dio ho detto, a volte Satana mi può far finire in una condizione per cui devo essere trasportato sul palco, ma dovrò stare molto male, credo. O deve succedere qualcosa per cui non mi è possibile, perché non voglio mai annullare una riunione di nessun tipo. È stato detto che sono stati imposti e l'ho pubblicizzato qui. Non posso evitarlo. L'ha pubblicizzato qualcun altro, ma quando prometto io, ho intenzione di mantenere la mia parola. E così dissero, fratello Branham, se resterai e farai qui 15 giorni di riunioni, e questo proprio si diffonderà, da una sera all'altra le masse di gente triplicarono. Erano 3 volte più della sera precedente. Stavano appesi alle pareti e tutto, era meraviglioso. Non si sedevano, stavano in piedi proprio l'uno contro l'altro. Così, c'era come un mare di gente. E ora cosa ci sarebbe stato in 15 serate? Dissero, questo resterà impresso nella cristianità del Messico. Se ne parlerà ancora se il mondo resiste ancora per 300-400 anni. Ma tenni queste riunioni, però un giorno ritornerò in Messico e voglio che il Signore mi ci rimandi affinché io possa tornarci come allora nel nome del Signore Gesù. È vero. Cos'è stato? Le vostre preghiere. Ho ricordato che la Chiesa di Filadelfia pregava per me in quelle serate. Ricordo sempre che pregate per me. Ora, quando dovremmo essere felici? Ora, ho le testimonianze di 4 volte diverse, di 4 che oggi vivono tutti, che Gesù Cristo risuscitò dai morti dopo che erano deceduti. 4 casi fuori dal comune, 3 di essi sono da medici. Questa, fratello Alment, me l'avrai sentito dire. Procurati la dichiarazione del medico, tutto ciò che ti è possibile, e fai autenticare tutto, in modo che io possa poi presentarlo. Vedete, so che il bambino era morto, lo vedevo e me ne accorgevo, e ho riconosciuto che è stato Dio a farlo. Ma questo è un tempo in cui dovete dimostrare ogni cosa. Ai tempi della Bibbia, quando veniva fatto un miracolo, dicevano, gloria a Dio. Oggi invece dobbiamo provare tutto, dobbiamo andare. Se fossimo stati ai giorni di Mosè, quando quel cespuglio bruciava, avrebbero strappato qualche foglia, l'avrebbero portata in laboratorio e l'avrebbero analizzata per vedere cosa era stato messo su quella foglia per non farla bruciare. Per tale ragione non andiamo troppo lontano. Non è vero? Se Dio fa qualcosa, diciamo gloria a Dio, io credo ed è tutto qui, poi andiamo oltre. È vero? Oggi noi abbiamo osteopati, chiroterapeuti, scienza della medicina, guarigione divina, ognuno pare che contrasti l'altro. Ora noi amici dobbiamo ammettere che tutti loro aiutano la gente, è così, ma perché la gente non riesce a dimenticare le proprie differenze e non collaboriamo tutti assieme per cercare di aiutare il nostro prossimo, il nostro fratello? Se non abbiamo quel tipo di obiettivo, la mia opinione è che dietro c'è qualche altro obiettivo egoistico. Se io sapessi che bevendo un sorso d'acqua o facessi qualcosa per cercare di essere di aiuto a qualcuno, Dio sa che sono a favore di questo. Ecco tutto. Tutto, se l'osteopatia, la chiroterapia, la scienza medica o qualche altra cosa possa aiutare qualcuno, sia lode a Dio per questo. Lo ringrazio con tutto il mio cuore che abbiamo quelle cose, è vero, se solo riuscissimo a togliere quel fine egoista. La scienza medica dice, oh, nella chiroterapia non c'è niente. La chiroterapia dice, la scienza medica non è niente. E tutti e due, la guarigione divina non ha niente. Abbracciamoci l'un l'altro e diciamo, siamo fratelli, aiutiamo qualcuno, rendiamo la vita un po' più facile. Queste persone qui non ci saranno per tanto tempo. Cerchiamo di fare proprio in modo che stiano comodi. Se l'osteopata, il chiroterapeuta, quel che mai sia, ti può aiutare, va avanti e fallo, benissimo, dai lodi a Dio. È esattamente così. Se viene qualcuno con un dono di guarigione, di fede, bene, non dare gloria all'uomo, dai gloria a Dio. Se il medico ti può prendere il braccio che si è fratturato, sistemarlo in modo che stia fermo e dritto e Dio lo guarisce, dai gloria a Dio, è vero. Se nel caso tu abbia la spina dorsale fuori posto, il chiroterapeuta riesce a raddrizzarti la schiena e farti camminare ancora, dai gloria a Dio, non all'uomo, vedi? Mettiamoci assieme e tutto questo venga da Dio. Ogni dono buono e perfetto viene da Dio e da Dio soltanto. Ora il Signore possa benedirvi. Voglio leggere qui un po' dalla scrittura affinché la nostra riunione e così via sia basata un po' sulle scritture, cosa che so che è. Vi riferiamo la verità, ma mi piace testimoniare. A voi non piacciono le testimonianze? Oh, volete pregare per me perché io vado in Messico e vado laggiù e i poveri non potevamo aiutarli con quel poco che avevamo? Oh, il Signore ha proprio benedetto meravigliosamente. Ora leggeremo dal primo libro delle cronache al capitolo 17, versetto 7. Tanto tempo fa questo venne da me e segnai qui ciò che mi capitò. Su questo non ho mai cercato di predicarci sopra. Lo riferì al fratello Wood, che stasera venne con me alla riunione. Dissi, stasera parlerò alla gente proprio in una conversazione intima. Domani sera saremo all'intake, dove avremo spazio a sufficienza. Potremmo far venire facilmente la gente e così via per il servizio di preghiera e via di seguito. Ora, al versetto 7 leggiamo questo. Ora, quindi dirai al mio servo Davide, così dice il Signore, io ti presi dal pascolo mentre seguivi il gregge, per costituirti principe sul mio popolo Israele. Quando lessi questo, il mio cuore proprio traboccò. Davide, io ti presi dal pascolo. E sapete perché questo per me ha un grande significato? Si tratta di questo quando lo leggevo. Pensai a 10 anni fa. Ora siamo, possiamo dire, come in famiglia, no? Vedete, nel nostro gruppetto possiamo parlarci l'un l'altro, proprio come se ci conoscessimo a vicenda da anni, e lo facciamo. Pensai, 10 anni fa camminavo su un confine per 40 centesimi, perché non avevo nemmeno l'istruzione per uscire e ottenere un lavoro che mi avrebbe pagato di più. Circa 45 km al giorno attraverso il deserto, tornavamo a casa una volta alla settimana per 45 centesimi l'ora. Io ero conosciuto nei dintorni di Jeffersonville, nell'Indiana, e oggi per la grazia di Dio, sempre senza istruzione, credo di conoscere in tutto il mondo 10 milioni di persone più. Chi l'ha fatto?
Ne parlavo a mia moglie, che disse, Billy, ricordo di averti visto tornare da quei boschi coi vestiti a brandelli, e pesavi almeno una 50 chili, il viso coperto da una benda, gli abiti stracciati per aver perlustrato laggiù tra quei confini alto. Scendevo giù in città, mio padre si ubriacava di brutto e il mio nome a Jeffersonville non andava troppo bene. Ma pensavo, oggi quando torno a casa devo sgusciare via nel deserto da qualche parte per prendermi solo un po' di riposo e nascondermi dalla mia cara e amorevole gente. Amo la gente e volevo la loro compagnia. Ma cosa succedeva? Che non potevo farlo, che non c'era modo per me di farlo. Non c'era niente che potesse avvenire. Ma Gesù Cristo si abbassò, cultura non ne ho più di quanta ne avessi allora, personalità non ne ha mai avuta. Non ho niente al mondo per cui poter contribuire, tranne l'amore di Dio che si è abbassato. Davide era stato un piccolo pastore, e egli disse, io ti presi di là dal pascolo dove seguivi le pecore di tuo padre e per farti un grande nome come un grande uomo della terra. E riflettei su pecore e pastore, perché lui scelse Davide? Davide parlava sempre di acque chede, pascoli verdi, fu lui il salmista che scrisse canti e che suonava con la sua arpa alla gloria di Dio. E deve esserci stato qualcosa per cui Davide si occupava di pecore, deve essere stato un vero pastore. Se l'avete notato, una volta ci fu un orso che arrivò di corsa e prese una delle sue pecore, e lui uccise quell'orso. Si fece sotto un leone e lui prese quel leone per la criniera, afferrò un coltello e uccise tale leone. Vedete, si sacrificava per le sue pecore, e se intendeva mettere la sua vita per le pecore, era un simbolo del buon pastore, che come sapete era il figlio di Davide, il vero pastore, il re pastore sopra tutti. Ci pensavo appena l'altro giorno, se l'avete mai notato nella Bibbia, che quando un profeta parla dice «così dice il Signore», ma quando parlava Gesù non lo diceva mai «ma io vi dico», lo chiama dunque profeta, fu Emanuele, non disse mai «così dice il Signore», lui era il Signore, «io vi dico». Ora c'è qualcosa per cui Dio paragona sempre le persone alle pecore, ci avete mai fatto caso? Tu sei la pecora del pascolo, la pecora di un ovile, io ho altre pecore, e via dicendo, in cui si paragona la persona alla pecora. Sai perché lui ci paragona alla pecora? Vi siete mai occupati di qualche pecora? Esse ci sono senza dubbio di insegnamento, di un insegnamento divino. Dalle pecore si impara. Io le ho allevate e ho portato queste bestiole qua e là a pascolare. Ma quando una pecora si smarrisce, è assolutamente indifesa. Ho preso delle pecore che non stavano forse a poco meno di 100 metri dall'ovile, dove erano tutte le altre pecore. E quando la pecora si smarrisce, non sa darsi aiuto da sola, rimane solo sul posto e si mette a belare finché non arriva da lei il lupo o succede qualcosa. Non è proprio capace di ritrovare la strada, senza un pastore, è completamente inerme. Con la razza umana va allo stesso modo, noi siamo assolutamente e totalmente inermi senza il pastore dell'ovile. Non sappiamo trovare la via del ritorno verso la quale ci siamo preparati con l'istruzione, abbiamo cercato di riformare la nostra via del ritorno, ma non ne saremo mai capaci. L'educazione culturale non ci riuscirà mai, noi non siamo riformatori. È nella polizia qua fuori che ci sono riformatori, noi siamo predicatori del Vangelo. Non cerchiamo di castigare la gente e farla strisciare sulle ginocchia e altro, ma predichiamo il Vangelo di Gesù Cristo, la liberazione del popolo. Ecco cosa devono fare i pastori, dar da mangiare alle pecore. Sapete che lui disse a Pietro, «Pietro, mi ami più di questi?» «Sì, ciba le mie pecore». Ora non disse «guida le mie pecore», non disse «prendi a calci le mie pecore», disse «ciba le mie pecore». Ecco di che hanno bisogno le pecore, di cibo per pecore, non lo credete? E sapete qual è il miglior cibo per pecore che io conosca? Per voi pecore malate, per ogni sorta di pecore? Eccolo, proprio così, è in questa enorme cesta di pane di Dio. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ecco sopra cosa continua a vivere lo Spirito Santo che è in voi. Vive sulla parola di Dio. Che relazione tra pastore e pecore. Quando una volta mi trovai in Oriente, imparai una grande lezione che avevo visto in San Giovanni, credo, al capitolo 10, dove lui dice «Io sono il cancello dell'ovile», cioè la porta dell'ovile. Mi sono chiesto spesso come potrebbe lui, che è un uomo, essere una porta. Quando invece mi trovai laggiù, appresi cosa volesse dire. Il pastore guida le pecore a entrare nell'ovile e c'è un'arcata in cui entra e quando le fa entrare tutte, poi dopo che sono entrate tutte, allora le conta e se ne manca una, uscirà e la prenderà. Deve portarla dentro. Ogni pecora deve essere tenuta d'occhio in ogni ora del giorno. Oh, che pastore lui è! Deve rendere conto di ogni pecora in ogni ora del giorno. Ovunque ti trovi, lui sa dove sei. Egli sa tutto di te. Ecco la ragione per cui può stare qui sul palco tramite persone sottomesse e rivelare, dire e parlare. Lui sa. Egli sa dove eri un anno fa. Sa dove sei sempre stato. Egli deve sempre rendere conto del suo gregge e in special modo sono tutti ricontati dopo che si sono riuniti nel gregge. Pensai, che immagine stupenda. Sono riunite nel gregge e contate. E poi dopo che le ha contate tutte e sono tutte messe a dormire, il pastore si abbassa presso questo buco dove entrano le pecore e si stende giù davanti a questa apertura. In tale modo nessun lupo può entrare, né può entrare un ladro. Non può penetrare nessun pericolo a meno che non si passi prima sopra il pastore. Che immagini di Cristo, che si stende giù per noi, sì che niente possa farci del male, tranne che non passi sopra di lui. Se perciò sei malato e dici: fratello Branham, la malattia lo ha scavalcato, questo è successo però per la gloria di Dio, è così, forse lui vuole darti testimonianza. Come disse una volta una persona che vide un pastore che trasportava una pecora, beh, fece lui, la sua zampetta era tutta fasciata, e quello disse: ma che cosa è successo? È caduta da un precipizio? No, fu la risposta. Sono stato io a spezzarle una zampa, disse. Oh, esclamò quello, tu devi essere un pastore crudele se spezzi la zampa della tua stessa pecora. No, egli rispose, la pecora mi ha disubbidito, così ho dovuto spezzarle una zampa per poterla tenere ferma, coccolarla, amarla e darle un cibo speciale, così che essa voglia amarmi e seguirmi. Perciò certe volte Dio a noi deve fare così. Il medico dica pure: oh, è finito tutto, non potrebbe essere fatto niente. Allora Dio ti prende su tra le sue braccia e ti coccola un po', dice: figlio mio, non sai che ti amo, non sai che sono il Signore che sana tutte le tue infermità? Ma Signore, mi hanno insegnato che i giorni dei miei... Lo so, ma ho dovuto proprio permettere che accadesse questo in modo da poterti dimostrare un favore un po' speciale. Ora non mi ami proprio un po' di più se ora ti farò star bene? Non ti è successo proprio così a me tante volte? Lascia succedere qualcosa solo per mettermi un po' alla prova ed esprimere il suo amore. Ora notate un'altra cosa tra pecora e pastore. Sapete che per un pastore è un disonore perdere una pecora? Lo sapevate? Per il pastore di biasimo. Ora dunque lo amplierò. Oh sì signore, se il pastore perde una sola pecora, per lui è un disonore. Tutti quelli che il padre mi ha dato verranno e nessuna sarà perduta. Vedete? Vengono tutti a me. È vero, il pastore non può rischiare di perdere la pecora. È per questa ragione che stasera egli sta ancora cercando te sviato e si aggira nei pressi del tuo cuore nel tentativo di attirarti di nuovo nell'ovile, poiché una volta egli ti baciava e tu lo baciavi e gli dicevi che lo amavi, alzavi le mani e lo lodavi, ti sei sviato e allontanato di là e nello spirito sei tormentato e ferito. Ma egli ti sta pur sempre ancora intorno. Ritorna, pecora che vaghi. Non posso rischiare di perderti. Forse la pecorella che doveva andare a ritrovare sul monte, proprio sul posto, forse stasera quella pecora sei tu che giaci là fuori, ferita da qualche parte. Il pastore però non può rischiare di perdere una sola pecora. Sapete come il pastore distingue la sua pecora da un'altra pecora? Il pastore lo sa, se ci farete caso, tutte le pecore sono marchiate. Non sei lieto di essere marchiato? Sapete, una volta all'Ovest marchiavano sempre le pecore. E quel marchio, sapete, a volte quando marchi una pecora, una mucca, il momento in cui li marchi non è molto piacevole, ma dopo aver finito essa resta certo marchiata. Una volta noi lo facevamo, lavoravamo in un ranch in cui c'era il bestiame, lanciavamo il laccio su questi capi di bestiame e tante volte ciò che chiamiamo bulldog o li atterravamo. Non appena li lanciavate, il mio compito era di portare il ferro da marchio. Era troppo piccolo per atterrare i manzi, così dovevo portare il ferro, tenerlo rovente e accorrere laggiù. Prendevano questo ferro e lo sbattevano sopra quella mucca o sulla pecora che dovevano marchiare. Oh, voi dite che bruciava, però fratello, era marchiato per sempre. Perciò a volte quando ho predicato il Vangelo è duro, è ruvido, brucia e punge fino in fondo. Dovrai lasciare un bel po' di cose a cui una volta eri attaccato, però fratello, sei marchiato, non preoccuparti. E quando la pecora era marchiata, ecco la parte bella. Oh, dirai tu, d'accordo, predicatore, ma cosa ne pensi allora di tutti questi marchi? Molto bene, noi siamo tutti marchiati, uno è marchiato in questo modo, l'altro in un altro modo, uno ortodosso e l'altro episcopale. Però aspetta un minuto, il pastore nella sua mano porta il marchio della sua pecora. Se vuoi sapere di chi è la pecora, vedi, anche il pastore ha il marchio nella sua mano. E in che modo appropriato stasera il nostro grande pastore è marchiato? Egli disse: una donna, una madre potrebbe forse dimenticare il suo bambino appena nato, ma io non mi scorderò mai di voi perché i vostri nomi sono scritti nella mia mano, marchiati. Il pastore porta il marchio delle sue pecore. Io conosco le mie pecore conoscono me, esse sono marchiate con lo stesso marchio. La sua chiesa infatti ha lo stesso marchio. Che tipo di marchio ha avuto lui? Spiritualmente parlando, quando era qui sulla terra fu disprezzato e rigettato, uomo di dolori, familiare col patire, ma Dio era con lui, segni e prodigi lo accompagnavano ovunque, egli andava, sapeva discernere i pensieri del loro cuore. Disse: faccio come il Padre mi mostra. I malati erano guariti, i morti erano risuscitati, il Vangelo veniva predicato ai poveri. E stasera la Chiesa del Dio vivente porta il marchio del Dio vivente. Queste cose che faccio le farete pure voi. San Giovanni 7,12 dice: chi crede in me farà pure le opere che faccio io, perché io me ne vado al Padre mio. Marchiato. Amen. Può darsi che tu sia chiamato fanatico, può darsi che tu sia chiamato santo rotolante, potrebbe darsi che tu abbia dovuto prendere ogni sorta di marchio e segno ecclesiastico di scherno, ma il tuo pastore è stato marchiato con la stessa cosa. Egli fu disprezzato e rigettato dagli uomini. Perché la gente lo odiava? Perché egli agiva giusto, perché faceva il bene. Stefano, il primo martire, morì perché disse loro che erano ostinati, incirconcisi di cuore ed orecchie, che resistevano allo Spirito Santo, morivano marchiati con lo stesso marchio del pastore. Sì, le pecore si allevano, si marchiano, si uniscono assieme. Non siete contenti stasera che lo potete? Bene, l'Apostolo disse: essi ritornavano rallegrandosi, perché erano reputati degni di portare il vituperio del suo nome. Quanto dovremmo essere felici 1900 anni dopo di vedere lo Spirito Santo che opera nello stesso tipo di persone e provoca gli stessi risultati da fuori per puntare un dito oltraggioso, e anche gli stessi risultati all'interno per un Signore Gesù risorto che stende le sue mani per fare i segni e prodigi che fece al principio. Pastori e pecore. Sono molto lieto stasera che il nostro pastore porta quei segni nel suo corpo. Di recente in Oriente, mentre viaggiavo con un amico su una jeep, passammo per un posto e sentii stridere i freni. La jeep si fermò insieme alle altre auto e pensai: che cosa succede laggiù? Egli si rizzò sulla jeep, guardò e disse: oh, c'è un pastore. Un pastore? Oh sì, fece lui. In questo paese il pastore è l'uomo più rispettato della nazione. Amen. Il più rispettato. Oggi tu, fratello predicatore cristiano, voi guide del gregge, potreste essere derisi e presi in giro perché questo è il giorno dell'uomo. Quando verrà il giorno del Signore, sarà diverso. Una volta a New Albany, nell'Indiana, quando venne il nostro ultimo presidente, Roosevelt, per fare un discorso, scese dal treno e si fermarono giù al fiume. E vi dico che ogni spazio era occupato. Due o tre di noi umili predicatori, quelli che chiamiamo predicatori dello Spirito Santo, vi dico che se si parla di un numero inferiore, lo eravamo. Non ci permisero nemmeno di andare da nessuna parte, perciò ci dovemmo mettere in piedi in fondo a qualche parte. Io però pensai: sì, questo è il giorno dell'uomo, ma aspettate che venga il giorno del Signore. Amen. Un missionario ritornò da oltreoceano dopo 20 anni, era abbattuto, con le spalle curve, i capelli grigi, le labbra tremolanti. Tremava per la paralisi. Dopo aver vinto centinaia di anime a Cristo, venne a New York, vide tutte le bande che suonavano, eccetera. Pensò: oh, Dio sia ringraziato, disse. Torno di nuovo in patria mentre le bande e altro suonano, con grandi scorte di polizia, addobbi floreali e ghirlande appese, disse: che meraviglioso benvenuto a casa. Ma quando sbarcò, ciò era per un'attrice che si trovava là per girare un film. Nemmeno uno l'aveva riconosciuto. Non una sola persona era venuta a dargli il benvenuto. Egli si fermò ed esclamò: a questo punto credo di non essere a casa mia. Esatto. Ma aspetta il giorno in cui le bande angeliche usciranno dai portali della gloria, quando i santi in festa entreranno marciando con la banda degli angeli, quando a milioni si metteranno a cantare i cantici di redenzione di Sion, mentre milioni di angeli staranno intorno alla terra a capochino, senza nemmeno sapere di che parliamo. Sarà il giorno del Signore. Sì, ogni ruota si fermerà e cederà, per quello è vero. Questo è il giorno dell'uomo. Potrei farmi ben avanti e far la conoscenza del sindaco, ricevere una pacca sulla schiena e tutte queste cose dei politici, ma preferirei invece avere il bacio di Dio sul mio cuore per sapere che sono marchiato così come era marchiato lui. Sapete, al tabernacolo una volta cantavano un breve coro, proprio non ricordo come faceva il motivo, in ogni caso non saprei cantarlo, ma era qualcosa del tipo: passano oltre a me senza notarmi, mentre una volta passavano con un sorriso. Qualcosa che faceva: ora sono marchiato, ovunque adesso io vada sono marchiato, marchiato, quello che sono pare lo sappiano tutti. Vedete? Ma io sono suggellato, suggellato, suggellato dallo Spirito divino di Dio. Oh gloria a Dio, alleluia, io sono suo e so che Lui è mio. Sì, cosa mi importa? se ho solo il suo marchio? E qual è il suo marchio? Lo Spirito Santo che era lui senza misura, che faceva l'opera del Padre, non cercando di compiacere uomini o ottenere la lode degli uomini, non cercando di piacere lui stesso, ma per fare l'opera di Dio, e Dio era lui. Pietro disse: voi uomini di Israele, in Atti 2, questo Gesù di Nazareth che avete crocifisso, Dio, un uomo provato da Dio tra voi, con segni e prodigi che Dio fece per lui in mezzo a voi tutti. Nicodemo in realtà testimoniò per la Chiesa, disse: Rabbi, noi sappiamo che sei un dottore mandato da Dio, perché nessuno potrebbe fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Quello è il marchio, eccolo. Stasera io sono lieto di sapere che ho il privilegio di essere chiamato uno di essi. È vero, di essere uno di essi. Quando stridettero tutti questi freni, mi posi all'esterno e vidi una scena che non avrei mai pensato di vedere, proprio in mezzo alla strada. Non ci eravamo fermati perché il semaforo era rosso, né per altro, ma perché arrivava un pastore seguito da tutte le sue pecore. Tutte le macchine avevano frenato e tutti si erano fermati per il pastore. Gloria a Dio, esclamai. Oh, dissi, è una persona importante, dissi, seguiamolo un po'. Lo osservammo, lui procedette dritto in quel poco spazio e tutti si misero da una parte della strada, al che dissi: ma come mai quelle pecore non prendono quella direzione? Mi rispose: seguono tutti il pastore, le pecore lo seguono, ovunque lui va, dove lui mi conduce, io lo seguirò. Dissi: capita mai che fuoriescono dalla fila? Lui disse: se mai una uscisse fuori o disubbidisse, sarà perché sta male. Oh, parlando spiritualmente, tu pecora malata, stasera perché esci fuori dalla fila? Stasera qui c'è il grande pastore col suo balsamo di guarigione per medicarti e riportarti di nuovo al passo di una vita cristiana. Lo credi? Certo, disse, solo quelle malate e le deboli si sviano e il pastore dà loro da mangiare e le riporta indietro. Osservavo dunque queste pecore e a riguardo di tale pecore notai una cosa stupefacente, che era questa: mentre attraversavano la strada erano tutte come disposte in maniera aggraziata. I paesi orientali non sono come gli occidentali: noi mettiamo tutte le nostre cose come a secco e le conserviamo in grandi contenitori gelati e via dicendo. In Oriente invece le lasciano proprio così all'aperto per le strade. E qui viene questo pastore con una fila di pecore lunga quasi quarto un isolato, che camminano a circa 3 metri su ogni lato, in cui c'erano delle cose prelibate da mangiare come pere, papaie, di tutto, che giacevano per la strada. E lui scendeva per la via e non una pecora si voltava a destra o a sinistra per prendere una cosa. Amen. Ehi, lei, che cosa significa questo? E lui disse: queste pecore sono così fedeli al pastore da non fare attenzione a nient'altro a parte seguirlo. Oh Dio, riflettei, la tua chiesa dovrebbe esserti altrettanto devota, al punto che le tentazioni del mondo non hanno niente a che fare con loro, e se mantengono la loro mente sul pastore. Quel pastore poteva fare un passo in questa direzione e esse sarebbero indietreggiate in questa stessa direzione. Ogni pecora andava proprio dietro l'altra, faceva lo stesso tipo di passo e seguiva il pastore. Oh, seguire le orme del pastore, ecco cos'è. Non essere tentato, agitato, preoccupato, tentato di qua e di là, che oggi ottieni la vittoria e domani la perdi. Segui il pastore, è lui la guida. Così le mie pecore ascoltano la mia voce, disse lui, e non quella di un estraneo, disse. Esse sono abituate a sentirla. Io dissi: ma se venisse un altro pastore e facesse un po' quel verso di richiamo che si fa là, se quelle pecore fossero fuori sul campo, accorrerebbero? Oh no, esclamò lui, no, quelle pecore conoscono ogni tonalità di quello stesso suono della voce di quel pastore. Ecco, pensai, questo è il campo della Bibbia. Dunque poco importa se un altro pastore possa levarsi e cercare di imitare, quelle pecore continuerebbero solo a pascolare. Ma fate solo parlare quella particolare vocina, ogni pecora qui scatterà su, esse si metterebbero in fila e marcerebbero al passo. Oh mio Dio, un giorno glorioso quel re pastore griderà dai cieli e noi prenderemo a marciare verso la città di Sion, in quella massa compatta degli eserciti del Signore, quando risorgeremo in trionfo sulla morte e sull'inferno. Oh, non amate il grande pastore del gregge? Io non lo dimenticherò mai, laggiù nella zona dell'Africa, in quelle grandi terre di pecore. Ero salito su un colle, osservavo un agnellino che diventava molto nervoso. Mi dissi: mi chiedo cosa ha quella bestiola che non va. E oh, essa belava, abbassava lo sguardo, mangiava un po' e si guardava intorno. Pensai: ma che succede alla bestiola? Afferrai il binocolo e scrutai in ogni direzione. Giù dietro di lui c'era un grosso leone dalla criniera gialla che sgattaiolava molto agevolmente per avvicinarsi a questa bestiolina. Essa non poteva vedere la belva. Ora il cervo e l'orso riescono a fiutare un essere umano a causa delle ghiandole muschiate sotto le ascelle. Esse ne sentono l'odore e possono percepirti. L'alce riesce a volte a percepirti quasi a 700-800 metri o più, se solo c'è il vento giusto. E quella ghiandola muschiata sotto la tua ascella che fiutano e riescono a percepirti. Una pecora invece non lo fa e non fiuta il pericolo della belva, però per istinto l'agnellino era nervoso, sapeva che stava per succedere qualcosa. E stasera quante povere pecorelle stanno per entrare nel campo di quel grande confine della morte che sta per scivolare proprio su di loro e sono nervose. E il mondo è tutto in subbuglio, non sanno cosa succede, mentre sanno che sopra ci sono sospese delle bombe atomiche al cobalto, bombe all'idrogeno che in 24 ore potrebbero annichilire totalmente questo mondo. Sta per avventarsi su di noi, amici. Preparatevi, distinguete la voce del pastore. E in chiusura, una delle cose sorprendenti che potrei dire su questo, studiando le pecore ho appreso tante cose, ma in un campo vidi pure un pastore che custodiva delle capre, c'erano cammelli, qualche mulo e delle pecore, al che dissi, immagino che pastore voglia dire proprio mandriano. Sì, fu la risposta, lui potrebbe proprio custodire di tutto. Benché tu, fratello Brana, aggiunse quello, ora ti meravigli nel vedere che di notte si radunano, fece, è vero, tutti loro mangiano dello stesso pascolo, si cibano dello stesso tipo di erba. È vero, ma disse, sai, quando viene la notte, in serata, il pastore chiama a raccolta. Sono solo le pecore che entrano nella stalla per la notte. Pensai, oh Dio, voglio essere una pecora. Non voglio solo godere delle benedizioni e mangiare di quel tipo. Io voglio essere una pecora, voglio conoscere la potenza della sua resurrezione. Conoscere lui significa avere vita. La vita non è conoscere i libri che trattano la dottrina. Non è conoscere la dossologia nella vita e sapere il credo apostolico. La vita non è conoscere la Bibbia, per quanto quello può essere un bene. La vita è invece conoscere Lui e solo quelli per cui quando comincia a venire il momento della sera e il sole della nostra vita inizia a calare, io voglio sentirci dall'altro lato del monte che mi separa dalla gloria. Voglio sentire la voce di richiamo del pastore che mi dice «Fratello Brana, ben fatto, mio buono e fedele servitore». Spero che per tutti voi sia allo stesso modo. E se stasera tu non lo conosci, conosciamolo ora. Ora è il momento di conoscerlo mentre preghiamo. Teniamo i nostri capi, anche i nostri cuori chini nella sua presenza, sapendo che il grande re pastore è ora qui. Vi ho parlato a lungo e testimoniato della sua gloria e noi lo amiamo. Stasera io mi chiedo se ci sia uno smarrito da anni da qualche parte che è uscito stoltamente dalla pista proprio senza ritorno. Non sei in comunione fraterno, non puoi amare e parlare di lui come dovresti realmente. E proprio all'inizio di questo risveglio vorresti alzare la mano per una parola di preghiera? Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, va bene. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella. Te, e te, sorella, Dio ti benedica. Su nella balconata c'è qualcuno? Dio ti benedica, vedo lassù le vostre mani alzate, Dio ti benedica fratello mio, tu pecora smarrita, Dio ti benedica mio caro fratello, pecora smarrita, Dio ti benedica te qua davanti a me, tu sei proprio distolto dalla pista e realmente hai sentito la sua voce chiamare, ma hai proprio trascurato di andare da lui, scende la notte, sta per calare il buio, c'è qui qualcuno che in realtà non è mai nemmeno venuto, ma tu solo ti senti come se proprio stasera vorresti dire «Oh re pastore, voglio riconoscere la tua voce, perché potresti chiamare prima dell'alba». E non saprei dove seguire. Voglio che ti ricordi di me, Dio, e alzerò la mano a te e dirò «Ricorda me, peccatore, voglio essere ricordato». Dio ti benedica, Dio ti benedica, va bene. Qualche altro che non ha mai accettato Cristo? Dio ti benedica, giovane. Dio ti benedica, fratello mio, là in fondo. Dio ti benedica, sorella mia, quassù. Chi non è stato salvato e vuole conoscere il grande pastore dell'ovile? Sapete cos'è che vi ha spinto ad alzare le mani? Gesù, sentite cosa Dio dice nella sua parola. Nessuno può venire a me se il Padre mio prima non lo attira. Dio è qui e sta attirando per mezzo dello Spirito Santo. Almeno 20 o 30 hanno alzato le mani e lui sta attirando per lo Spirito Santo perché voi lo amate. In questo c'è qualcosa, voi che non potete proprio evitarlo. Che cos'è? Una volta lo avete conosciuto, sapete, per il pastore perdere una sua pecora è da biasimare, egli non si può proprio permettere di farlo. Come quando Mosè e Aronne nel simbolo condussero tutti Israele al di là del Giordano, pensateci, non uno si perse, ognuno di loro passò il Giordano per la mano di Dio tramite Mosè. Quanto più noi passeremo oltre i mari gelidi della morte per la mano di Dio, tramite Gesù che stasera si tende verso di voi con le mani segnate dai chiodi. Non volete voi essere marchiati con quel sangue, lo stesso sangue nel quale furono infilzati i crudeli chiodi che lo attaccarono all'albero e le spine della sua fronte? Accettatelo adesso. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per tutti questi che hanno alzato le loro mani e sappiamo che per la tua grazia, Signore, e la tua gentilezza amorevole non respingerai nessuno di loro. Nessuno può venire, dicesti, se il Padre mio non lo attira, e a ognuno che viene darò vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Queste sono le tue parole, Signore Gesù. Tu dicesti, chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà condannato ma è passato dalla morte alla vita. Oddio, non è questo che avviene in questa chiesa proprio ora? La morte ha preso il posto della vita, la preoccupazione della gioia, il dolore della letizia, la disperazione della speranza, la tomba della gloria. Oh, com'è meraviglioso! Le tue pecore sono venute a casa, hanno alzato la loro mano. Toccali, Signore, con quel sangue della tua stessa mano e marchia queste tue pecore. Esse non avranno più da preoccuparsi, udranno la voce del pastore e se ne andranno con lui mentre egli procede. Le cose del mondo saranno morte per loro da stasera in poi. Esse ti hanno accettato e sono venute con le loro mani alzate. Mentre parlando dici, pecore del mio vile, sangue del mio sangue, ossa delle mie ossa, venite voi benedette dal Padre mio. E Signore Gesù, dà loro pace e riposo e possano essi, o Dio, andare a dirlo a qualcun altro affinché avvenga. Accordalo, Signore. Il giorno è inoltrato, molto. E tu stai per adunare le pecore e separarle dai muli, dai cammelli, dai capri e dagli altri animali che mangiano nello stesso pascolo, dalla stessa parola, dalla stessa Bibbia, dallo stesso libro, dallo stesso edificio chiamato Chiesa. Ma tu chiamerai solo le pecore. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti, l'hai detto tu. Non tutti quelli che mi dicono Signore, Signore entreranno, ma chi fa la volontà del Padre mio? E Signore, stasera hanno fatto la volontà del Padre accettando il Signore Gesù come personale Salvatore, e noi ti ringraziamo per loro. E Padre, noi ti preghiamo di aver trovato grazie al tuo cospetto e che tu ci dia una più ampia diffusione che avessimo mai avuto a Chicago. Dacci, Padre, di trovar favore davanti alla gente in modo da poterli vincere a te. E ora, mentre abbiamo i nostri capichini, a voi che avete accettato Cristo, fra pochi momenti vi chiederò di venire direttamente qua sopra e mettervi in piedi intorno all'altare per pregare. Ma poco prima di farlo, vi chiederò se c'è qui un malato che vuole essere ricordato in preghiera, perché il pastore si ricordi stasera di voi mentre intercedete. Intercede. Dio sì misericordioso. Sì, vedo la ragazzetta, la sorella. Dio ti benedica, cara. Possa Dio accordarti la guarigione, tesoro. Vedo tutti gli altri. Quanto più vi vede lui, vedo te, papà, che siedi qua su una sedia a rotelle. Confida in Dio sì che non avrai più da essere su di essa. Credi ora solo in Lui. Abbi fede. Sei un povero messicano analfabeta che nemmeno sapeva mettere la firma che gli stava davanti paralizzato e ci sono intorno dei bambini spastici, poveri, piccoli, nudi, mamme mezze nude, senza scarpe, che non hanno mai avuto un paio di scarpe in vita loro, il cui povero marito lavorava a giornata per almeno 8 pesos. Cioè 60 centesimi circa, che sta una piccola Martina e quelli stanno per la strada la sera per una tortiglia unta e non può procurarsene una perché deve comprarsi una candela di cera per andarla a mettere su un altare da $1 milione per i suoi peccati. Oh mio Dio, se persone come queste possono accettare Gesù Cristo e stare proprio in piedi ore e ore, quanto più e devono accettarlo tramite un interprete, quanto più voi che stasera sedete su bei sedili, che avete cultura più elevata, abbondanza di cibo sulle vostre tavole, bei vestiti e che guidate l'automobile, il conforto di una casa, quanto più si potrebbe chiederlo a voi. Non potete accettarlo ora, credelo con tutto il vostro cuore che vi sana. Certo che lo potete, lasciate le vostre grucce, le vostre sedie, i vostri guai all'altare e stasera andate via da qui come persone nuove, guarite in salute per servire il Signore Gesù. Ora, mentre chinate i vostri capi e vi imponete le mani a vicenda, offrirò una preghiera per voi a causa di questo. E dopo vi chiederemo di venire all'altare e di pregare intorno all'altare. Ora state tutti fermamente con la mente su Dio. Non sarebbe meraviglioso vedere questo uomo seduto qui su una sedia a rotelle che si è sanato? L'uomo che siede qui, un uomo di colore con un vecchio bastone, si appoggia su una povera persona a mani rugose. Dio solo sa quanto ha lavorato. Il giorno è quasi passato, i suoi capelli si sono imbiancati. Vedo una bambina che sta qui e sua madre cerca di posare la mano sulla piccola bambina sofferente. Sapete che Gesù, il buon pastore, questo lo vede? Certo che lo fa. Vedo un papà che posa la mano sulla madre. Che scena, che scena. La mamma col piccolo lattante raccolto tra le braccia e le mani posate su di lui. Oh, il buon pastore è qui. Non dovete agitarvi. Venite proprio solennemente, con calma. Dite, pastore di Dio, vengo ora. Sono a casa tua e vengo. Ho sentito la tua parola e ho visto le tue opere e vengo ora per accettarti. Mio figlio sta male. Lo crederò, sono cieco, sono... Se tu puoi fare in modo che un povero messicano ignorante veda, se puoi risuscitare un bambino morto dopo essere stato deceduto, perché ritorni in vita coi medici che attestano che era morto e lo riporti in vita, quanto più puoi tu sanare mio figlio, Signore, io ti credo. Ora, cari, offrirò per voi una preghiera con tutto il mio cuore. Ricordate, sono state le vostre preghiere che mi hanno aiutato, è stato il contributo che mi avete mandato, che mi avete dato, una piccola offerta d'affetto per dar da mangiare ai miei bambini, per pagare i posti dove vado. Voi siete acquistati dal sangue di Dio. Stasera ho un vestito perché lo avete pagato voi. Stasera dico di chiamarmi servo di Dio perché la vostra fede sia unita intorno a ciò che vi ho detto. Le stelle della corona siete voi. Vi amo. Non vi direi assolutamente niente di falso. Certamente ho trovato grazia al vostro cospetto stasera per essere Dio ha rivendicato. Vi ho detto la verità. Ora lui è qui e vuole sanare ognuno di voi. Pregherò, la preghiera della fede salverà il malato, dice la Bibbia. Dio lo rimetterà. Nostro gentile Padre Celeste, guarda questa scena proprio ora. Non dobbiamo aspettare finché possono stare qui sul palco. Ci sono proprio ora, Signore. Tu sei qui, il tuo spirito è proprio ora su di noi. Sono proprio così certo di quanto io lo sia mai stato di qualcosa. I tuoi servitori, i ministri, stanno in piedi in preghiera coi capi chini. I laici sono coi capi chini. Le persone malate hanno le mani l'una sull'altra. Le mamme con le loro mani sui piccoli, i padri con la mano sulla madre e viceversa. Essi sono nel bisogno. E Dio, tu mi hai dato la grazia al loro cospetto come un povero indegno preso da un ovile. Dio, avevi quasi un pascolo ma scegliesti Davide. Dicesti, ora ti ho messo a capo del mio popolo Israele. Natanaele gli disse, fa tutto ciò che hai in cuore, Davide, perché Dio è con te. Ebbene, questo è ciò che c'è in cuor mio, Signore, fare la preghiera della fede per questi poveri malati. Vuoi tu ricevermi, Signore? Mi metto qui nel canale per intercedere tramite Gesù Cristo per queste persone, il buon pastore che sta là colpito e ferito dalle nostre trasgressioni. Per le sue lividure siamo stati guariti. E Padre, vengo con le sue benedizioni per la gente. Vengo col suo spirito, con la sua unzione, con le sue parole, ed essi sono fuori sul popolo ora come fossero chicchi di cibo e l'hanno ricevuto. Oh Dio, possano mettere radici proprio ora, possa la vita cominciare a scaturire, possa il seme cominciare a sbocciare, la vita cominciare a spuntare, la forza cominciare a entrare nei nostri deboli corpi, la vista cominciare a venire nei nostri occhi ciechi, la forza nelle nostre deboli ginocchia. Oh Dio, possa ciò cominciare a crescere, lo Spirito Santo purificarlo, purificalo sempre di più fino a un grande, vittorioso flusso di Dio e ogni persona malata sia sanata proprio qui stasera. Oh Dio benedetto, ascolta la preghiera del tuo servo inutile per mezzo del nome di Gesù Cristo. Ora, con i nostri capi chini, le nostre mani alzate a Dio, cantiamo a Lui. Signore io credo, Salvatore alza la mia fede a Te, finché io possa spostare il monte, Signore io credo, tutti i miei dubbi sono sepolti nella fonte. Io prendo il marchio del pastore, vengo come fece Lui sulla fede nella parola di Dio. Fatelo e riceverete.